migliori intelligenze artificiali al servizio della miglior formazione aziendale. Scopri come evolvere il tuo business grazie a Docebo, la prima piattaforma per la formazione aziendale che sfrutta l'intelligenza artificiale generativa. Scoprila su docebo.com.
Il 24 aprile del 2013, Sheila Bigham ha 23 anni e si sveglia all'alba, fa colazione, si prepara per andare al lavoro ed esce di casa. Sheila attraversa una parte di Dhaka, la capitale del Bangladesh, nel traffico della prima mattina finché non arriva in fabbrica, è una fabbrica tessile dove si producono vestiti. Quando ha iniziato Sheila era solo un aiutante, il suo compito era tagliare le migliaia di fili che sbucavano dagli orli dei pantaloni. Da qualche tempo però è stata promossa come addetta alla cucitura a turni di 10 ore al giorno, 6 giorni a settimana. Sheila arriva davanti alla fabbrica e non vorrebbe entrare, come del resto gli altri lavoratori e lavoratrici. Il giorno prima l'edificio, il Rana Plaza, è stato evacuato perché sono comparse alcune crepe sulle pareti. Per questo i negozi e la banca, che occupano gli altri piani dell'edificio, oggi sono chiusi. Sheila non si sente sicura a entrare in quel posto, nessuno si sente sicuro. Ma all'ingresso i lavoratori e le lavoratrici vengono minacciati. A chi si azzarderà a non lavorare verrà trattenuto un mese di stipendio. Così la resistenza viene piegata, tutti entrano e raggiungono la propria postazione. Sheila si siede, probabilmente si sforza di non guardare le pareti e comincia il lavoro alla macchina da cucire. Pochi minuti dopo il mondo intorno a lei inizia a tremare. Sono le 8:45 del mattino. Il pavimento della stanza sprofonda. Sopra la testa di Sheila il soffitto crolla. Il caos imperversa negli 8 piani della Rana Plaza mentre l'edificio si sgretola. Per oggi dalla fabbrica tessile non usciranno i pantaloni e le maglie destinate ai negozi delle città europee statunitense. Capi d'abbigliamento che costano pochi soldi e durano poco tempo. Collezioni messe sul mercato velocemente che invitano a un consumo veloce senza avere aspettative e che velocemente verranno buttate via. Si chiama fast fashion ed è un simbolo del tempo che stiamo vivendo. Sono Guido Brera e questo è Black Box, la scatola nera della finanza, un podcast prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo.
Per non perdere gli episodi di questa serie, clicca il tasto Segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify.
Quella mattina del 2013 il Rana Plaza si è accartocciato su se stesso. Sheila Bigham e gli altri lavoratori e lavoratrici sono finiti sotto le macerie dopo essere dovuti entrare nell'edificio pericolante per non perdere un mese di stipendio. Il corrispettivo di circa 38 euro per turni di 10 ore al giorno, 6 giorni a settimana. Sheila è riuscita a salvarsi, è una dei 2.515 feriti, 1.134 persone sono morte in quell'inferno, 1.134 persone che si erano alzate all'alba, avevano fatto colazione ed erano uscite di casa per fabbricare capi d'abbigliamento dai prezzi ipercompetitivi. I sopravvissuti descriveranno il crollo del Rana Plaza come una specie di terremoto. Il rumore basso della distruzione, il cedimento di pareti e soffitti, l'impotenza, il terrore, l'adrenalina che ha spinto i corpi in cerca di una via di fuga. È stata un'ecatombe. ma il terremoto non c'entra, non si è trattato di una sciagura naturale e senza responsabilità. Non è stato un evento imprevedibile. A dover rispondere del più grande disastro industriale della storia del tessile, invece, è un modello di sviluppo non sostenibile in termini umani e sociali. Anche il crollo del Rana Plaza è un simbolo del tempo che stiamo vivendo. Dall'alto dei privilegi dell'Occidente, quell'edificio che si schiantò alla periferia dell'impero una mattina di primavera del 2013 poteva far pensare a un formicaio. Una città sotterranea invisibile, frenetica, operosa, popolata da esseri senza identità. Ma non possiamo essere tanto vigliacchi da non vedere che quelle migliaia di persone stavano lavorando per noi, per produrre capi di abbigliamento che avremmo comprato a pochi soldi e indossato. Da allora, da quella tragedia così apparentemente lontana, sono trascorsi oltre 10 anni. E una domanda rimane ancora senza risposta, una domanda scomoda perché mette in discussione il nostro stile di vita. Qual è il vero costo dei nostri vestiti? Per le persone e per l'ambiente. Si dice mettiti nei miei panni per invitare ad assumere un punto di vista, per immedesimarsi. Se vogliamo rispondere a quella scomoda domanda, prima di tutto dobbiamo riconoscere che i nostri sono panni sporchi. E poi dobbiamo capire come si riflette sulla moda il modello economico che regola il mondo del XXI secolo. Un modello chiaramente non sostenibile, per questo non più ammissibile. Fast fashion. La prima volta che se ne parlò fu in un articolo del New York Times che uscì il 31 dicembre del 1989, l'ultimo giorno di un decennio cruciale per capire il nostro presente. A Berlino il muro era caduto, il mondo guardava ai principi del neoliberismo come a una bussola per orientarsi. Il fast fashion ha alla base un'idea che nessuno contesterebbe: vendere prodotti di abbigliamento a prezzi accessibili a tutti. Dunque alcuni marchi si mettono a riprodurre a basso costo le versioni dei trend di stagione dell'alta moda. Arrivano a lanciare sul mercato decine e decine di collezioni in un solo anno. Il fast fashion è velocità su molti livelli: veloce l'ingresso sul mercato, veloce l'uscita dal mercato, veloce l'acquisto da parte del cliente di un capo che gli piace, tra il costo ridotto e il timore di non trovarlo in seguito. Veloce l'uso di quel capo e veloce la sua fine. Spesso l'accessibilità viene confusa con l'uguaglianza. Non ci si rende conto che fin troppo di frequente, per tenere basso il prezzo di un prodotto, si sfrutta il lavoratore che lo produce. Oltre a usare fibre sintetiche che derivano da prodotti petrolchimici e costano poco. Per esempio, il poliestere costa al chilo circa la metà del cotone, ma quella differenza la paga l'ambiente. Il risultato di tutto questo è che oggi con il fast fashion si producono oltre 100 miliardi di vestiti ogni anno. Una cifra inimmaginabile all'inizio di questo nuovo secolo, una follia. Una follia che viene usata come antidoto al malessere della classe media, cioè il target di riferimento, che non può più permettersi beni primari come la casa o l'istruzione, ma può consolarsi acquistando 2 t-shirt a settimana. Tanto riparare un capo costa più che acquistarne uno nuovo, di una collezione appena uscita. Dal momento in cui una persona sta alle casse di un negozio per pagare un vestito del fast fashion, ci saranno i soliti 3 passaggi: compra, consuma, butta via, ma a una velocità tossica. Questa è una storia globale e per conoscerne un altro aspetto dobbiamo andare in Cile, nella zona periferica di Alto Spisio, una città ai margini del deserto di Atacama. È l'ultima tappa di un itinerario che dai paesi produttori di vestiti fast fashion, come il Bangladesh di Sheila e degli altri lavoratori del Rana Plaza, conduce in Europa e negli Stati Uniti, dove i vestiti sono commercializzati per concludersi poi in posti come questo. La città di Alto Spisio è poco lontana da Iquique, un porto franco dove il trasporto internazionale di merci non ha costi doganali. Per questo nel nord del Cile arriva ogni anno qualcosa come 60.000 tonnellate di vestiti. Vestiti di seconda mano, ma soprattutto invenduti, cioè che non sono mai stati indossati. Una cifra spaventosa. E se una parte viene rimessa in circolo, commercializzata, come uno scarto dell'Occidente che in America Latina può ancora essere apprezzata, un'altra parte finisce nelle discariche. La più significativa è in quella zona periferica di Alto Spicio, nel deserto di Atacama. Una montagna di panni abbandonati nelle pianure aride, un patchwork di colori in mezzo all'uniforme giallo sabbia. E ovviamente una bomba inquinante, con tutte le plastiche che contiene. Guardando a Freud, possiamo dire che quella discarica nel deserto è il rimosso delle città occidentali, il posto in cui accumuliamo ciò che non ci piace vedere e che allontaniamo dalla coscienza, quei capi d'abbigliamento di tessuti sintetici che si ammucchiano nel deserto di Atacama sono i nostri panni sporchi. Quali sono i costi reali del fast fashion? Come si può creare un futuro migliore, più etico, più sostenibile per la moda? E più in generale, come si possono accettare la sofferenza e la disuguaglianza che nascono da un modello economico disposto, in nome del profitto, a sacrificare l'ambiente, quindi il pianeta, e quindi tutti noi? Sono trascorsi oltre 10 anni dal crollo del Rana Plaza. È ucciso 1.134 persone, ne ha lasciate più di 2.005 ferite e traumatizzate per sempre. Sheila Begum oggi non è più un'operaia addetta alla cucitura, le sarebbe impossibile perché nel collasso dell'edificio non solo si è rotta 3 vertebre, ma ha perso l'uso della mano destra. Così arranca nella disoccupazione. Non riesce a pagare gli studi universitari a sua figlia e ha detto in una intervista della scorsa primavera al Nikkei Asia che i sopravvissuti al crollo stanno morendo lentamente. In questi 10 anni abbondanti la consapevolezza è cambiata. Nel mondo sono nati nuovi movimenti che lottano per salari dignitosi e condizioni di sicurezza, campagne di sensibilizzazione sui danni del fast fashion, startup che riciclano i materiali dei vestiti invenduti e di seconda mano. Ma la strada è lunga e siamo solo ai primi passi perché nessuno venga più mandato a lavorare in edifici pericolanti, perché nessuna discarica di panni sporchi intossichi l'aria, perché il pianeta venga rispettato in virtù di un nuovo equilibrio che dia priorità a quello che conta davvero.
Black Box è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo. Scritto da Guido Brera con i Diavoli, la cura editoriale di Francesca Milano, la sigla e il sound design sono di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Emanuele Moscatelli. Il producer è Alex Peverengo.